नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं धम्मं संगं नमस्सामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि। Prendo rifugio nel Buddha, prendo rifugio nel Dhamma, prendo rifugio nel Sangha. Questi versi, Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami e poi Sangham Saranam Gacchami, sono l'inizio della presa dei rifugi. Ed è quello che tipicamente si può fare, non è obbligatorio, ma si può fare nel momento in cui ci affidiamo completamente all'insegnamento del Buddha. Vanno ripetuti 3 volte. Dopodiché si dice: per la seconda volta prendo rifugio nel Buddha, nel Dhamma, nel Sangha, e poi ancora prendo rifugio per la terza volta nel Buddha, nel Dhamma, nel Sangha, proprio per far sì che gli echi di queste nostre parole arrivino veramente a fondo nel nostro cuore. Tipicamente quello che diciamo quando diciamo di prendere rifugio è che possiamo trovare abbandonati, ci possiamo trovare senza una casa, senza un fondamento, e allora i rifugi ci offrono questa casa, questo fondamento. Per cui quando stiamo in difficoltà possiamo visualizzare il Buddha, che nella sua vita ha avuto comunque anche lui difficoltà, ha avuto una vita molto agiata, ma in questa vita agiata non si è trovato bene, non ha trovato la pace, al punto che a un certo punto ha abbandonato tutti gli agi, pur essendo un re, pur essendo un sovrano della sua gente, destinato a succedere al padre, destinato a comandare su tutta quanta la comunità dei Sakya. Ha abbandonato tutti quanti, ha abbandonato la famiglia, ha abbandonato la moglie, ha abbandonato il figlio che era appena nato per andare in una zona dove non sapeva soltanto che voleva andare oltre la morte, voleva andare oltre la vecchiaia, voleva andare oltre la sofferenza. E avendo visto un monaco itinerante, ha detto: voglio provare questa strada. E una strada che è stata difficile, è stata costellata di grandi successi, perché molti degli insegnamenti che gli sono stati dati dai maestri che progressivamente ha incontrato, il Buddha ha sempre raggiunto l'eccellenza. Però non si è mai sentito completamente soddisfatto finché non ha raggiunto l'illuminazione sotto l'albero della Bodhi. E anche una volta illuminato, la vita gli ha riservato comunque delle cose complicate. Il cugino ha provato a fare uno scisma, addirittura ha provato ad ucciderlo. Tante persone l'hanno aggredito, l'hanno diffamato, ha avuto problemi nel corpo, mal di schiena, sicuramente molto anche mal di piedi, visto quanto ha camminato per insegnare. E alla fine addirittura è morto per problemi del corpo, avendo mangiato del cibo avariato, dei funghi velenosi. Il Buddha ha avuto gli stessi problemi che abbiamo noi tutti i giorni, non ha avuto problemi diversi, ma quando sotto l'albero della Bodhi si è messo in modo fermo per raggiungere l'illuminazione e ha raggiunto quell'obiettivo, ha in un qualche modo smontato l'impatto di tutti quanti questi problemi, l'impatto di avere un altro monaco, il cugino che lo voleva uccidere, l'impatto di tutte le calunnie che gli sono arrivate. E ha raggiunto quella stabilità tale che stare da solo, stare in compagnia, avere qualcuno che ti vuole uccidere, avere qualcuno che ti dà del cibo con devozione, non scuotono quella stabilità del Buddha. Allora noi quando siamo in difficoltà possiamo portare la mente al Buddha, possiamo portare la mente a queste qualità del Buddha. Il Buddha ha tantissime qualità, una delle qualità importanti del Buddha è essere Vijja Charana Sampanno, che significa essere perfetto nella conoscenza e perfetto nella condotta. Perfetto nella conoscenza vuol dire che conosce l'universo per quello che è, non facendosi più ingannare da Mara, dalle brame della sensorialità, dall'illusione, ma andando dritto a ciò che non nasce e non muore, e quindi non è soggetto a cambiamento. E come ci ha insegnato il Buddha, tutto ciò che è soggetto a cambiamento nel momento in cui ce ne attacchiamo offre soltanto la strada della sofferenza. Ed è una parte importante questa, perché il Buddha ha sia la conoscenza sia anche l'incarnazione della conoscenza. Tutti i suoi comportamenti sono perfettamente armonici con la conoscenza. E non a caso il Buddha viene chiamato anche Lokavidu, che vuol dire colui che vede il mondo. Viene chiamato anche Sarati, che è il condottiero. Il Buddha era di stirpe guerriera e molti degli insegnamenti si mantengono questi termini della stirpe guerriera, però portati dalle forme di guerra alle forme di pace, di pacificazione totale. Quando prendiamo rifugio nel Buddha, prendiamo rifugio nella persona fisica del Buddha, per così dire, perché il Buddha ha insegnato per tutto il tempo che non esiste veramente qualcuno che si possa definire come Buddha, così come non esiste nessuno che si possa definire Antonio, Gianna, Augusto, Anselmo, Marina e così via, perché c'è un cambiamento continuo, c'è un trasformarsi continuo, e quello che noi pensiamo di aver affermato attribuendo un nome in realtà non ha nessuna corrispondenza con gli oggetti reali, al punto che ci sta dei momenti in cui apparentemente quella persona non c'era e momenti in cui apparentemente quella persona scompare. Tant'è che il Buddha chiamava se stesso Tathagata, che vuol dire sia colui che viene che sia colui che va. Però noi quando pensiamo al rifugio nel Buddha portiamo rifugio proprio a colui che ci ha dato questi grandi insegnamenti, alla sua figura, anche alla sua immagine, che ci possono confortare e dare supporto. Il Buddha ha detto però tante volte che chi vede il Buddha vede il Dhamma e chi vede il Dhamma vede il Buddha. E il secondo rifugio, che è quello dell'insegnamento del Buddha, il cosiddetto Dhamma, ormai in Italia diciamo più facilmente Dharma, Dhamma è il termine pali e Dharma è quello sanscrito che è entrato ormai nella dizione italiana. L'insegnamento del Buddha è quello che in un qualche modo fa sì che il Buddha possa arrivare a noi. E il Dharma non va inteso naturalmente come una forma di scritture, come scritture sacre o cose di questo genere, ma va inteso come tutti i mezzi abili che il Buddha ha utilizzato per portarci alla visione diretta del mondo. Tant'è che il Buddha insegna il Dhamma, e il Dhamma ha anche a sua volta una serie di attributi. Ci sono i canti che si fanno nelle pugia del monastero, che si possono fare anche a casa, che dove si ricordano le qualità appunto del Buddha, del Dhamma e del Sangha. E le qualità del Dhamma è quello di essere visibile qui e ora, di essere sandittico. E quindi il Dhamma non è lontano da dove siamo, il Dhamma è completamente presente dove siamo ora, come siamo ora, in questo esatto momento. Non è qualcosa che dobbiamo camminare per raggiungerlo, qualcosa che dobbiamo togliere qualcosa, aggiungere qualche cosa per arrivare al Dhamma. Il Dhamma è sempre qua, è sandittico, è qui e ora, è visibile qui e ora. L'abilità è avere l'occhio del Dhamma, il Dhamma Chakku cosiddetto. Quando si apre il Dhamma Chakku significa che possiamo vedere il Dhamma direttamente. Chakku sarebbe l'occhio, e il Dhamma ovviamente è proprio il mondo così com'è. E non essendo collegato a ciò che nasce, a ciò che muore, chiaramente il Dhamma è anche acalico, è senza tempo. Chiaramente il Dhamma c'è prima del sorgere di chi riconosce il Dhamma, cioè dopo del sorgere di chi riconosce il Dhamma. E a un certo punto chi riconosce il Dhamma non parlerà più il linguaggio di sono nato, sono morto, perché diventa un linguaggio che non ha più alcun senso. E però, essendo necessario un processo per arrivare a conoscere il Dhamma, allora il Dhamma è anche eipassico, che vuol dire che richiede un'investigazione, richiede uno sforzo, richiede la nostra capacità di aprire quest'occhio del Dhamma. E però sappiamo anche che il Dhamma è la porta alla liberazione, e la porta alla liberazione si chiama Upanayika. Upanayika vuol dire che il Dhamma ci apre completamente. Sviluppiamo l'occhio del Dhamma e tramite l'occhio del Dhamma raggiungiamo tutto l'universo. Ed è qualcosa che non ci possono raccontare, ci possono soltanto indicare. E visto che va sperimentato direttamente, sperimentato di persona, come si dice nei film, di persona, personalmente, e anche Pacciatamma. E in più però, in questi canti si dice che lo possiamo realizzare, non è un'impresa impossibile, quindi anche Veditabbo Vignui è direttamente sperimentabile. Quindi sta qui adesso, è senza tempo, è oggetto di pratica, ci porta alla liberazione, e lo sperimentiamo direttamente, personalmente, raggiungendo la via del saggio, del nobile, come il Buddha definisce i praticanti del Buddha Dharma, gli Arya. Il Sangha poi è necessariamente la porta che aiuta a sostenere tutta quanta questa attività. Parliamo di Sangha, parliamo della comunità dei nobili. I nobili sono coloro che praticano la nobile via delle quattro nobili verità, ma è anche una cosa molto dolce, anche la comunità dei Kalyanamitta, la comunità degli amici spirituali che si sostengono, sia i Kalyanamitta che hanno raggiunto ormai la completa apertura del Dhamma, la completa conoscenza del Dhamma, quindi o sono Buddha, chiaramente il primo Kalyanamitta è il Buddha, o anche tutti gli Arant, o chiunque abbia già un minimo di livello di illuminazione. Più il livello di illuminazione sarà alto, più il potere trasformativo dei Kalyanamitta sarà altrettanto alto. Incontrare un Buddha può essere molto trasformativo, può essere anche completamente non trasformativo, quello dipende dall'apertura del cuore, dalla volontà di cambiamento, la volontà di spengere tutte quante le idee preconcette che abbiamo sul mondo. Allora, quando siamo in difficoltà possiamo prendere un rifugio che può essere simbolico nel Buddha, può essere concreto nell'ascoltare il Dhamma, nel leggere un insegnamento del Buddha, un sutta, una qualche poesia dei monaci, delle monache, di ascoltare le parole di un amico spirituale che ci racconta delle cose anche in modo molto molto gioioso, molto molto allegro. Non è Il Dhamma non è serioso, il Dhamma viene così come viene. Ci sono momenti in cui il Dhamma ha una copertina di grande serietà, altri momenti di grande felicità, e in realtà il Dhamma ha sempre questo sapore di libertà, sapore di chiave, di apertura. Abbiamo rifugio nel Sangha, possiamo rifugiarci nel Sangha, nella comunità, portando alla mente tutte le persone che dall'insegnamento del Buddha hanno portato a noi ancora intatto, ancora vivo il messaggio del Dhamma. Il Dhamma non è arrivato come tavola della verità, è arrivato di parola in parola, raccontato e ripetuto dai monaci e dalle monache, ed è in particolare arrivato raccontato dai comportamenti dei monaci e delle monache, dei laici e delle laiche che praticano il Buddha Dharma. Quindi possiamo prendere un rifugio un po' astratto, o possiamo prendere un rifugio molto più concreto, andando da un amico spirituale, andando in un monastero, incontrandosi con gli amici di pratica la mattina o la sera per meditare e leggere gli insegnamenti del Buddha insieme. E questo è un approccio molto concreto. In genere andiamo a spingere su questo aspetto di trovarci in difficoltà e utilizzare rifugi. Però c'è anche un'altra dimensione in cui possiamo vedere che il rifugio del Buddha, il rifugio del Dharma, il rifugio del Sangha sono in realtà la stessa identica cosa, sono in realtà i rifugi della libertà. E esattamente come il Dhamma è visibile qui e ora, è sandittico, noi in realtà abbiamo tutti e tre questi rifugi direttamente alla nostra portata, direttamente nel nostro cuore. Quando noi prendiamo rifugio in qualcosa che non teme, non ha paure, non ha timori, non ha nulla di questo genere. Se andiamo da un Kalyanamitta ci aspettiamo che non sia spaventato del mondo, che non sia spaventato da quello che sta succedendo, e che se è spaventato potrà trovare la via per uscire dalla paura. Se prendiamo rifugio nel Buddha lo facciamo perché sappiamo che il Buddha è sereno, non ha bisogno di nulla per continuare a essere sereno. Se prendiamo rifugio nel Dhamma sappiamo che il Dhamma non è esposto al dubbio, non è esposto a incertezze, ma il Dhamma è chiaro, il Dhamma è una voce cristallina che parte magari da un gesto del Buddha, da un qualche passo nel Buddha, e arriva direttamente nella nostra mente e nel nostro cuore. Il Dhamma può essere insegnato anche da camminando, offrendo un tè, scherzando. Il Dhamma è una cosa viva, non è una cosa morta, non è un testo che dobbiamo imparare a memoria. Allora vediamo che quando abbiamo portato dentro di noi questi rifugi non sono più rifugi, non è più lo spazio in cui noi siamo andati e scappati da qualche cosa per andarci a rifugiare da qualche parte, ma che il Buddha, il Dhamma, il Sangha sono il luogo senza la paura, senza più il timore della morte, senza più tutti gli effetti della nascita che ci portano inevitabilmente a sofferenza, alla malattia, all'invecchiamento, alla morte. E quindi sono tre luoghi, un luogo in cui c'è assenza di sofferenza, assenza di qualsiasi cosa che ci possa creare problemi. E quello che ci fa stare in questi tre rifugi, quello che ci fa essere questi tre rifugi, è una forma di coraggio, una forma di coraggio radicale. Talvolta si dice che i praticanti sono guerrieri spirituali, riprendendo un po' il linguaggio della casta dei guerrieri del Buddha. È il coraggio che ci fa riconoscere che possiamo andare oltre le convenzioni, andare oltre le cose che ci fermano, che ci rallentano, che ci bloccano. Ci vuole coraggio per lasciare andare, ci vuole coraggio per praticare. Ci è voluto molto coraggio per il Buddha, per diventare il Buddha, e ci vuole molto coraggio per tutti i praticanti del Buddha per essere diventati praticanti del Buddha. Il Dhamma non regala niente. Quando si comincia e si dice che tutto ciò che è nato è destinato a morire, è già un insegnamento difficile. Quando si dice che tutto ciò che cambia è sofferenza, è un insegnamento estremamente difficile. Per poter seguire il Dhamma ci vuole veramente tanto coraggio, ma nel momento in cui accogliamo il Dhamma, seguiamo il Dhamma, ci riempiamo di coraggio, siamo coraggio. Nel momento in cui accogliamo l'identità con gli altri praticanti, con gli altri maestri, con gli altri discepoli, con gli altri amici spirituali, con gli altri esseri, stiamo coraggiosamente andando oltre le distinzioni, oltre non solo le differenze di pelle, di genere. Nel Dhamma non importa assolutamente niente se siamo uomini, donne, se siamo una qualsiasi delle categorie delle LGBTQIA+. Non conta assolutamente nulla, siamo tutti liberi nel Dhamma, non c'è alcuna differenza che è dovuta al genere, non c'è differenza dovuta all'età, non c'è differenza dovuta alla pelle, alla nascita. Siamo tutti fratelli e sorelle nel Dharma. E essere fratelli e sorelle nel Dhamma lo si fa su una base di forza, su una base di coraggio, su una base di potenza. Possiamo sentire la potenza che c'è nel sorriso dolce del Buddha, possiamo sentire la potenza che c'è negli insegnamenti del Dhamma, sia gli insegnamenti più forti sia negli insegnamenti più morbidi. Possiamo sentire la potenza che c'è nella comunità, una potenza gentile, una potenza accogliente, ma è una potenza coraggiosa, è una potenza che una volta in cui risiediamo all'interno di questo nucleo di potenza, di questo nucleo di coraggio, non stiamo sconfiggendo le paure, ma semplicemente le paure non esistono più. Il coraggio non è abbandonare le paure. Il coraggio è riconoscere che non esiste niente di cui aver paura. Il coraggio è riconoscere che siamo capaci di portare il nostro cuore a risuonare come quello del Buddha e quindi essere totalmente, totalmente libero. E voglio leggere, per concludere, un verso di un monaco che si chiama Vira. Vira vuol dire eroe, vuol dire coraggioso, e quindi un monaco particolarmente adatto a darci un insegnamento su cos'è il coraggio e su cos'è l'abbandono, diciamo, di tutto ciò che ci preoccupa. E sta chiaramente nella raccolta dei versi dei monaci anziani, il cosiddetto Dragata, sta nella prima sezione dei versi di una strofa soltanto, ed è l'ottavo, appunto, Vira si chiama. Dice così: una volta difficile da domare, ora si è domato, un eroe contento con il dubbio superato, vittorioso con la pelle d'oca scomparsa, Vira è risoluto e si è estinto. Vira parla di se stesso, parla di se stesso e ci dice che aveva una mente difficile, una mente da domare, ma l'ha domata. E che non c'è più nessun dubbio, non c'è più nessun dubbio, ormai c'è solo il coraggio, c'è solo la stabilità. Ed è stato vittorioso con la pelle d'oca scomparsa. Quanta umanità c'è in questa definizione. Non, la pelle d'oca è quella che viene quando c'è la paura, non c'è più paura, non c'è più paura. Vira ha sconfitto completamente la paura. E Vira ci è arrivato perché ha praticato in modo diligente, l'ha fatto personalmente, l'ha fatto Pacciatam. Infatti dice che è risoluto e si è estinto. Estinto significa che ha raggiunto il Parinibbana, cioè non rinascerà più. Avrà raggiunto l'estinzione completa sia della mente che del corpo, raggiungendo lo stato di senza morte. E Vira che ci ha lasciato questi versi, che dopo migliaia d'anni ancora risuonano, è il nostro Kalyana Mitta oggi, insieme al Buddha, che da 2500 anni ci ha mandato questo messaggio che possiamo essere vittoriosi con la pelle d'oca scomparsa, e anche noi raggiungere il Parinibbana, raggiungere la completa estinzione e la completa capacità di abbandonare tutto ciò che non serve, tutto ciò che è soltanto apparente. E con questo porterei il cuore ai tre gioielli del Buddha, del Dharma e del Sangha, di tutti coloro che ci hanno aiutato a sviluppare in noi queste qualità del Buddha, del Dharma e del Sangha, dei nostri maestri, dei nostri amici spirituali, dei testi e di chi ha portato i testi. Grazie.